Life's better with American Family Insurance. Because we know in making the most of your home, DIY doesn't just stand for do-it-yourself. It also means dream it yourself. And we're here to help protect the dreams you're building. Save up to 23% when you bundle home and auto. American Family Insurance. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2024 di Sogni Elettrici, Festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza, organizzato dall'Università Yulm di Milano. Strani mondi, fantascienza e femminismo, un orizzonte condiviso. Intervengono Laura Coci, saggista, Angelica De Palo, scrittrice e saggista, e Silvio Sosio, editore e organizzatore di Strani Mondi, Festival del Libro Fantastico a Milano. Panel registrato il 7 ottobre 2024. Podcast realizzato in collaborazione con l'Università Yulm di Milano. Buon ascolto.
Rinnoviamo anche quest'anno la collaborazione con un altro evento che si occupa del fantastico e della fantascienza a Milano, che è Strani Mondi. Tra l'altro, purtroppo quest'anno, per una coincidenza, Sogni Elettrici e Strani Mondi si svolgono quasi in contemporanea. Strani Mondi inizia il 12 ed è tutto questo fine settimana che viene, e quindi tra una proiezione e l'altra di Sogni Elettrici vi invito poi a andare anche a Strani Mondi, in cui si fanno altri strani, fantastici incontri. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, e quindi ringrazio Silvio Sosio per insomma, aver rinnovato questa collaborazione. La seconda cosa è che appunto dovevano esserci un'altra persona a parlare, Nicoletta Vallorani, che purtroppo non può essere qui, ma che conosciamo già dalla primissima edizione del festival, che ci ha sempre dato una grande forza a continuare a far crescere il festival, quindi la ringraziamo anche se non è qui, ma sono sicura che sarà sostituita e ricordata anche dalle altre due invitate che parlano questa sera, e che ringrazio, Angelica De Palo e Laura Coci, che insomma, discuteranno insieme a Silvio Sosio di una questione che ritorna di anno in anno. Anche l'anno scorso avevamo ospitato un panel che cercava di raccontare come fantastica e fantascienza si intrecciano con il femminismo, comunque con un'idea che tenta di analizzare la società appunto da una prospettiva diversa e come questo viene fatto all'interno del genere speculativo. Quindi lascio la parola a loro, i microfoni sono qui, ve li passo.
Buonasera. La fantascienza è un genere per uomini, per maschi sostanzialmente. Infatti, del resto, è basata sulla scienza, e la scienza si sa che insomma, le donne non se la cavano tanto bene con la scienza. Voi probabilmente pensate che sto dicendo queste cose per provocare, ma in realtà penso l'esatto contrario. In effetti è proprio così, mi avete sgamato subito. Io sono Silvio Sosio, sono qua come editore ma anche come rappresentante di Strani Mondi, che è una manifestazione, convention, fiera che si svolge ogni anno a Milano, di fantascienza, ma non solo di fantascienza. Io sono un vecchio fan della fantascienza, ho partecipato a convention in Italia, all'estero, per 40 anni almeno, e vi posso dire che nella mia esperienza, alle prime convention a cui partecipavo, le donne si potevano contare sulle dita di una mano e ne avanzavano abbastanza, insomma. Quindi era veramente un genere per uomini, solo per uomini, letto da uomini, con qualche eccezione, magari eccezioni straordinarie come scrittrici di cui vi parleranno, che erano anche superiori ai maschi, insomma, no? Ma è vero però che era un genere letto soprattutto da uomini. Perché? Ma non lo so, ci sono probabilmente motivi che si potrebbero elaborare in discussioni più lunghe. La cosa è molto cambiata. Se uno viene a Strani Mondi vedrà che c'è una partecipazione di donne estremamente cospicua, non so che percentuale esatta siano, ma penso sicuramente sopra il 30%, probabilmente più vicino al 40%, mi sembra già buono, insomma, forse negli anni sta anche crescendo. Non solo, però, non solo una questione di lettori, ma anche una questione di scrittori, di scrittrici. Negli ultimi anni, anche in Italia, ce ne sono tantissime. E mentre negli anni precedenti erano un po' dei casi sporadici, adesso ci sono forse più autrici che autori. Negli ultimi anni il premio Rana è stato vinto varie volte da autrici, mentre negli anni precedenti era successo solo una volta con Nicoletta Vallorani per 10 anni. Anche all'estero questa cosa succede. Nel 2015 Liu Cixin ha vinto il premio Hugo per il miglior romanzo, uno scrittore cinese. È stato l'ultimo premio Hugo vinto da un uomo nelle categorie letterarie. Dal 2016 al 2024 tutti i premi nelle categorie letterarie sono stati vinti da donne. È una cosa overwhelming, direi. Tenete presente che il premio Hugo è il premio più importante nel mondo della fantascienza, viene assegnato dai lettori sostanzialmente, dai partecipanti alla convention, quindi da un pubblico, dal pubblico. Perciò non si possono fare ragionamenti del tipo ah sì, premiano le donne perché, come compensazione perché prima... No, semplicemente le opere scritte dalle donne hanno più successo delle opere scritte dagli uomini. Vogliamo andare a cercare delle motivazioni, difficile, magari loro ci riescono, non lo so, però è un dato di fatto che la fantascienza, in generale forse anche gli altri generi fantastici, ma nella fantascienza è lampante, il ruolo delle donne negli ultimi 10-20 anni è cresciuto enormemente e oggi la fantascienza non è assolutamente più un genere per gli uomini. Detto questo, lascio la parola a Laura Coce, che è attivissima in questo settore, ha scritto un saggio importantissimo sulla fantascienza scritta dalle donne, perché non è più soltanto il momento di dire tira fuori le donne come esempi in un mondo maschile, ma è il momento di cominciare a parlare delle autrici di fantascienza, della loro specificità e di perché sono importanti, e lo sono state anche in passato e lo saranno sempre di più. Dopo Laura poi parlerà Angelica De Paolo, che anche lei ha testimonianze molto importanti. Non so esattamente di cosa parla, ma lo scopriamo. Grazie.
È acceso. Bene, buonasera, grazie a tutte e a tutti voi che siete qui presenti, tanto per confermare quello che ha appena detto Silvio Sosio, vedo una nutrita rappresentanza femminile. E non so se sia in ragione del fatto che questa università sia frequentata soprattutto da ragazze, però la rappresentanza è soprattutto femminile e questo qualche cosa dovrà pur dire, anche se ovviamente ci sono anche persone dell'altro sesso bene accorte. Il motivo principale per cui sono molto felice di essere qui, ma di questo poi credo parlerà più dettagliatamente Angelica, è che questo è un festival dell'immaginario fantastico e della fantascienza. Fantascienza è una parola che viene finalmente declinata, viene dichiarata. Non abbiamo paura di dirci, per esempio noi, fantascientiste femministe, con tutti i distinguo che il femminismo, i femminismi comportano. È vero, io ho scritto un saggio che ho provocatoriamente intitolato Fantascienza, un genere femminile. Ma non soltanto perché la desinenza in A, quella su cui si è scritto molto, ci rimanda al genere femminile, quindi non è evidentemente una questione di grammatica, ma perché in una lettura a ritroso di questo genere, beh, se la fantascienza apre a nuovi mondi, chi di noi, chi più di noi, donne, nate donne, o che ci riconosciamo come tali, ha interesse a cambiare questi mondi, a prospettare degli altri mondi, in cui magari si possa anche stare tutti, tutte, tut un poco meglio, essere rispettati, rispettate per quello che siamo. E quindi se la fantascienza apre al futuro, diciamo che come donne siamo più interessate a cambiare questo futuro. D'altra parte, io penso che la migliore fantascienza, e qui potrei aprire, magari dopo ci confrontiamo, una Karen con Angelica, non possa che essere femminista, indipendentemente dal fatto che sia scritta da uomini o da donne, perché questo, o da altri soggetti, diciamo così, altre soggettività, perché questo è secondario. Che cosa intendo per femminismo? Domanda difficilissima. Il nostro gruppo si chiama, un gruppo delle fantascientiste femministe, si chiama fantascientiste femministe, tra parentesi, con una N che è un esponente che significa all'ennesima potenza. Perché? Perché se il movimento femminista in realtà non ha ancora sconfitto il patriarcato, perché siamo state molto abili anche nel dividerci, nel declinarci come non aderenti al femminismo, ma ai femminismi. O no? Voi cosa ne pensate, le ragazze che sono qui, che si dicono femministe, femministe, io sono vetero della seconda ondata, trans femministe, femministe intersezionali? Se andiamo a vedere, i femminismi sono molti. Ma ho deciso di adottare una definizione di una grande autrice che sarà a strani mondi, Lisa Tatton, che nel lontano 1986, poco più che trentenne, scrisse una enciclopedia della fantascienza. Perdonatemi, lapsus freudiano, enciclopedia del femminismo, e lo scrisse da fantascientista, e secondo Lisa Tatton, traduco dall'inglese perché il testo non è in italiano, femminismo, o meglio femminista, è chi ha contezza dello stato di subordinazione da un punto di vista storico, culturale, sociale, delle donne in quanto donne, e chi tenta di porre rimedio, di far superare questo stato di subordinazione. Quindi io mi riconosco in questa definizione, diciamo così. E non vado a, perdonatemi l'espressione un po' trashan, non vado a spaccare in capello in quattro. È meglio che rimaniamo unite e uniti in questo periodo, visto che una guerra revisionista non ha mai fine. Ma se vogliamo parlare di fantascienza femminista, c'è una vungata, un'idea comune per cui la fantascienza ha una data d'inizio ben precisa, nasce con un romanzo ben preciso. Mi piace aderire a questa convinzione. Sapete qual è questo romanzo? No? Sì, chi è che l'ha detto?
Ah, beh,
Frankenstein. Ha detto Emanuele. Emanuele no, non vale. No? Io vado un po' prima, però posso capire, Asimov è stato un autore che in qualche modo ha sdoganato la fantascienza. Poi possiamo anche discutere sul fatto che la fantascienza sia nata molto prima, sia nata con Orlando Furioso e Astonfo che va su una luna.
Secondo me con Luciano è la storia vera. I primi seleniti sono qualche secolo prima di Cristo.
Possiamo pensare, pensava una carissima amica che non c'è più, ma una grande dantista, Bianca Garavegni, possiamo pensare che Dante sia fantascientista? Però, tutto sommato,
no.
Perché no?
Perché è fantasy, se mai non c'è la scienza.
No, dopo... No.
Beh,
non è
su
vero.
Questo possiamo discutere.
Su questo discuteremo.
Però, a me piace pensare a Mary Shelley. Se voi pensate a Frankenstein, vedo che siete molto giovani, io ho fatto l'insegnante fino all'altro ieri, no, non è vero, fino a 4 anni fa, per cui vi tormento un poco, ma tanto non vi do il voto e non guadagnate crediti o meno. Se voi pensate a Frankenstein, che immagine avete? Emanuele, tu non puoi rispondere. Perché nell'immaginario comune in realtà si pensa non alla creatura di Mary Shelley, ma a Boris Karloff, cinematografico, umone che avanza con aria un po', come dire, robotica, assente, anche se non è un robot perché non è meccanico. Questo romanzo straordinario scritto nel 1818 è stato scritto da una donna. Una donna che quando l'ho scritto aveva più o meno la vostra età, perché aveva 19 anni. E tuttavia aveva una storia, tutte le nostre storie sono importanti, ma lei aveva una storia importante perché era figlia di un grande filosofo inglese, William Godwin, e figlia di quella che possiamo considerare una prima femminista, perché è un'autrice, Mary Wollstonecraft, un'autrice di un saggio che si intitola, scusate questo devo leggerlo, A Vindication of the Rights of Woman, una rivendicazione dei diritti della donna, 1792. Una storia anche abbastanza tragica perché la madre di Mary Shelley, che prende il suo nome, muore 11 giorni dopo la nascita della bambina di setticemia, quindi un'infezione postpartum. Quindi Mary è una figlia senza madre, diventerà poi, appena 17enne, una madre senza figlia, perché la sua bambina, la figlia sua e del suo prima compagno, poi marito, il poeta romantico Percy Shelley, muore 17 giorni dopo il parto, senza nome. E questo essere circondata dalla morte, le teorie femministe della madre, che pur non avendo mai conosciuto Mary idolatrava, l'ambiente culturale che aveva frequentato, gli studi su un galvanismo, sapete chi era Galvani? Vostra cultura scientifica? Io ero rimasta molto impressionata da ragazzina perché Galvani era uno scienziato del Settecento che aveva fatto studi sull'elettricità su rane morte e diciamo, agganciando, attaccando degli elettrodi alle povere gambette della rana già trapassata, questa riceveva uno scosseretto e che si muoveva. Per cui parliamo di fantascienza per Mary Shelley, anche perché è, non so se Silvio sarà d'accordo, è una scrittura dell'immaginario razionale che punisce la scienza, perché nel Frankenstein c'è molta scienza, e un'opera di ingegno, di fantasia. Perché le donne hanno più successo degli uomini? Potrei tentare una risposta con Mary Shelley. Tento. Allora, come nasce il Frankenstein? Che attenzione, ragazzi e ragazze, signori e signore. Vi chiamo tutti ragazzi e ragazze che faccio prima. Non nasce, come dire, come un mostro. Non nasce così per un intento bizzarro, ma Mary Shelley con il marito, il poeta Shelley, Lord Byron, George Byron, grande poeta romantico inglese, il medico di Byron, Polidori, John Polidori, che tra l'altro scrisse uno splendido racconto sul vampirismo. Sono nell'anno senza estate, perché c'era stata una grande esplosione di un vulcano a est di Giava, mi pare, comunque in Oriente, e quindi tutte le ceneri erano per aria, il sole non si vedeva, faceva freddo, quindi un cambiamento climatico drammatico ante litteram. Si ritrovano in una villa su un lago di Ginevra. E per passare in tempo, c'è sempre brutto tempo, piove, decidono di scrivere una storia orrorifica, una storia che faccia paura. Sono impressionati, condizionati dalla letteratura gotica. Se dico letteratura gotica, qualche cosa, qualcuno ha studiato un po' di inglese.
Il Monaco.
Il Monaco di Lewis, Anne Radcliffe, altra autrice donna. Comunque una letteratura di fantasmi, vampiri, un po' orrorifica. E decidono di scrivere un'opera che faccia paura. Chi è l'unica, vi ho già dato una risposta, sono tre uomini e una donna, che porta a compimento in disegno? Mary Shelley. Forse perché capisce che in questo modo, scrivendo un testo, e questo è femminista, secondo me, può guadagnarsi uno spazio suo come letterata, come intellettuale, e per niente più facile, a parte il marito, a parte Byron, sono uomini, sono avvantaggiati storicamente, è indubbio, e lei scrive questo testo, che è un testo straordinario, in cui mai chiama la creatura mostro, perché attenzione, Frankenstein non è una creatura. Frankenstein è il medico che nel suo delirio, medico scienziato, che non è solo medico, nel suo delirio di onnipotenza cosa pensa di fare? Sapete come viene costruito Frankenstein? Come viene costruita la creatura da Frankenstein? Avete un'idea? Come viene costruita? Bravo. Benissimo, infatti,
assemblando pezzi di cadavere.
Pezzi di cadavere, sale da obitorio, camposanti, anche se, attenzione, Mary Shelley non ci racconta come. Però una funzione fondamentale ce l'ha, che cosa? Che lo vediamo anche nel film, unica cosa. In fulmine che dà a questo povero corpo di grandi proporzioni restituisce una scintilla della vita.
Perché c'è l'influenza del galvanismo, come vi diceva prima. Gli esperimenti di Galvani ebbero molta risonanza, perché la rana da morta sembrava viva, ok? E sicuramente Mary Shelley qualcosa aveva sentito, o se non lei, il circuito in cui era, Byron, Shelley, suo marito, insomma, e il medico, famoso medico Polidori.
E quindi questa creatura, voi come ve la immaginate, buona o cattiva? nell'immaginario com'è? Cattiva, ne fa di ogni, come direste, uccide, fa incolpare innocenti. Ma la grandezza di Mary Shelley, che in questo ha uno sguardo materno e sa c'è una condanna implicita che gli uomini non possono generare senza donna, se ne facciano una ragione. La creatura è nata da uomo, dal delirio di onnipotenza di Victor Frankenstein, che l'ha condannata all'infelicità, perché è solo. E quando chiede al suo artefice, come Adamo a Dio, di dargli una compagna, questo prima dice di sì, poi dice di no. E quindi Mary Shelley aderisce a questa idea, che poi è di Rousseau, pensate, un buon selvaggio, qualche studio di filosofia lo fate, no? O lo avrete fatto, che noi nasciamo buoni, buone, e poi sono i condizionamenti che ci rovinano. Ma una cosa veramente interessante di questo libro, che è un libro fatto a scatole cinesi, anche un racconto dentro un racconto dentro un racconto, con paesaggi straordinari, artici, ghiacciai, iceberg, è che l'autrice non giudica la sua creatura e non giudica neanche se sia umano o non umano. E questo è assolutamente modernissimo. Cioè, noi sappiamo oggi qual è il limite tra umano e non umano? Siamo tutti un po' cyborg. Se penso alle nostre sedute dal dentista, siamo un po' cyborg. Beh, io poi recentemente ho anche dovuto operarmi agli occhi perché mi erano venute le cataratte e quindi ho gli occhi bionici. E siamo umani, non lo siamo. E quello che secondo me è più interessante è proprio questo sguardo delle fantascientiste femministe, che non giudicano dell'umanità. Per esempio, il vostro compagno ha citato prima Asimov, che è interessante, anche se devo dire che io non lo amo molto, ma è questa sarebbe un'altra storia, ve la racconto un'altra volta. Però le leggi della robotica segnano un discrimine ben preciso tra ciò che è umano e ciò che non lo è. E invece la cosa più interessante è rimescolare le carte, io credo.
Ha fatto le leggi, ma poi ha scritto tutti i racconti per metterli in crisi.
Sì, però anche soltanto il fatto di creare delle etichette, delle categorie, a noi, tutto sommato, noi guardo angelica, perché credo che in questo la pensiamo nello stesso modo, lascia comunque un po' perplesse, ecco, comunque ci lascia perplesse. Io ho parlato soprattutto di Mary Shelley e da quanto tempo sto parlando, visto che non amo portare un orologio, ma...
Beh, sono quasi le otto.
Sono quasi le otto, per cui procedo veramente a volo d'uccello con altre autrici femministe, ma dall'origine, è vero, non possiamo magari appassionare i giovani e le giovani parlando di autori e autrici che non ci sono più.
Sì, questo è un argomento che abbiamo sviscerato io e lei prima di venire qui da voi, prima nel senso poco fa, e io dicevo le persone giovani o comunque contemporanee non possiamo continuare a parlare di autori e autrici che magari ci piacciono tanto, che sono state fondamentali per la storia della letteratura, della cultura, della fantascienza, se vogliamo parzializzare, che però non ci sono più. Cioè, questo riferimento ai padri o alle madri, a me sinceramente un po' mi strema. Cioè, sono stufa di avere riferimenti dell'altro secolo. parliamo
a due secoli fa.
Insomma, questo magari poi è una visione mia, è diversa da magari da quella di Laura, no? Buttiamo giù i padri e buttiamo giù però ugualmente le madri, secondo me.
Ecco, io preferirei parlare non di madri ma di Sisters of Revolution, quindi diciamo che sono in questa linea di sorellanza, sorelle di una rivoluzione. E nello squadernare questa genealogia, soffermandomi poi soltanto su poche, pochissime altre, mi sono soffermata su Mary Shelley perché è la forza dell'origine. Noi possiamo anche, anzi noi vogliamo guardare al futuro, ma siccome sono anche... In un'altra vita sono storica, in una vita parallela faccio la presidente di un istituto per la storia della resistenza, guardiamo al futuro ma consapevoli della forza dell'origine e consapevoli anche, perché di questo parlavamo anche poco fa, poc'anzi con Angelica, che non tutte le nostre autrici o i testi che noi citiamo sono grande, grandissima, altissima letteratura. Mary Shelley sì, però. Mary Shelley parla anche oggi a noi, alla nostra incerta umanità. Certo che se poi leggo le utopie femministe del primo Novecento, Charlotte Perkins Gilman, la sento lontana. È stata una celebre femminista che ha scritto un'utopia femminista comprendendo Herland, terra di lei, comprendendo già le potenzialità del genere, perché Gilman non era una fantascientista, era una saggista, una scrittrice anche introspettiva, benissimo in suo racconto La carta da partigiana, però intuisce le potenzialità del genere. Amo di più citare un'altra autrice, anzi ne cito due, tra le due guerre, l'inglese, la britannica Katrin Burdekin e la svedese Karin Boy. Sono due autrici nordiche, due donne democratiche, due femministe, due lesbiche. E questo certamente da loro, come mi ha suggerito Angelica, come dire, l'appartenenza a una doppia emarginazione in quanto donne e in quanto lesbiche. E pur Burdekin ha due figli, perché poi entrambe sono sposate, Boyne non ne ha, comprendono entrambe nei loro testi, La notte della svastica, Svastika Night e Carlo Caina, che la questione centrale delle dittature prossime venture, una scrive nel 37, Burdekin, Boyne nel 40, sarà la questione della fertilità delle donne. Ragazze, da vetero femminista, quando cominciano a dirvi che la maternità dovrebbe essere cum, insospettitevi. Io ho dato, ne ho due di figli, però voglio dire, quando si cominciano a incentivare le politiche di natalità, insospettitevi, e anche i ragazzi, perché anche per i ragazzi, anche se meno, potrebbe esserci un problema. E quindi queste due autrici che scrivono due testi che forse sì, hai ragione Angelica, quello di Burdekin ha dei passaggi piuttosto pesanti, lenti, ma ne amiamo per quello che ci hanno voluto dire in quegli anni, nel 37, quando la Seconda Guerra Mondiale non era ancora deflagrata, ci mancano due anni, e Burdekin scrive una distopia ambientata nell'anno 720 dell'era di Nostro Signore Hitler, che ha vinto la guerra contro l'Inghilterra e in cui le donne
distopico, ben prima di Atwood, che tra l'altro non si dichiara fantascientista, peggio per lei, non sa cosa si perde, le donne sono ridotte a fattrici, devono solo partorire. E gli uomini, poveretti, anche gli uomini etero, devono unirsi a questi esseri immondi per dare, questi esseri inferiori, dare figli alla patria. E arriviamo poi alle grandi autrici, ma qui sorvolo, degli anni 70, della seconda ondata del femminismo. Avrete sentito parlare, immagino, ma ce ne sono altre anche negli anni 30, 50, e tanto dimenticate, penso a Kit Reed, un'autrice che io amo molto, veramente notevole dal punto di vista letterario anche, che quando Urania ne ha dedicato un mezzo Urania, ha scritto Kit Reed, avvertenza, Kit è un nome sia maschile che femminile, è un autore davvero poco conosciuto, davvero, non sapevano neanche che fosse una donna, e quindi pensate anche a questo, ma possiamo pensare anche a Ursula Le Guin, l'autrice grazie alla quale io ho visto la luce, altro che Anne Wood, Jake ed Anne Wood dei Blues Brothers, non so se avete presente la scena del film iconico Ho visto la luce, il mio audiolibro vivente mi ha letto alcuni racconti di Annie Shandon e io sono stata folgorata su una via di Damasco, altro che San Paolo, quel misogino. Parliamo poi di Joanna Russ o di Octavia Butler, ma arriviamo rapidissimamente a un autore, e qui veramente Anneli Newitz mi ha fatto impazzire, perché ho scritto, poiché si declina come dei, con dei che in inglese indica una persona di cui non si è immediatamente riconoscibile il sesso. Adesso non garantisco di riuscirci, ma quando ho scritto un articolo su Newitz sono riuscita, cosa non facile, infatti ci ho messo un sacco di tempo, a non utilizzare i participi passati al femminile o al maschile e gli aggettivi al femminile o al maschile, perché Newitz si declina come dei. È un autore veramente interessante, e chiudo con lei, abbiamo parlato di un'autrice passata, un autore in presente e poi un suggerimento per il futuro. In questo bellissimo romanzo, a me è piaciuto moltissimo, poi non so, magari, che si chiama Il futuro di un altro tempo, che sembra ambientato adesso, ma Newitz l'ha scritto nel 2019, quindi però un anno prima che le cose cambiassero negli Stati Uniti, in piena età trumpiana. In futuro di un altro tempo rompe le regole della fantascienza classica. Nella fantascienza classica chi viaggia nel tempo cosa non deve assolutamente fare? Lo sapete, se avete letto qualche libro sui viaggi nel tempo.
Non deve uccidere il nonno.
Non deve uccidere il nonno, non deve intervenire per cambiare il passato, perché altrimenti potrebbe uccidere il nonno e ritrovarsi a svaporare perché non esiste più. Quindi deve limitarsi al ruolo di osservatore o osservatrice. Chi viaggia nel tempo osserva, non modifica. Ebbene, in questo romanzo Newitz immagina che ci sia una lobby di maschi misogini e omofobi che viaggiano in tempo. Da storica l'ho trovato entusiasmante perché Newitz unisce personaggi storici. Che c'è alla testa di questo gruppo, questa lobby di uomini misogini? C'è Anthony Comstock, personaggio storico, convinto anti-abortista, agente del servizio postale degli Stati Uniti, autorizzato ad apparire le lettere delle donne sospette per rintracciarvi segnali di amoralità, che si vantava di aver portato al suicidio decine di donne. Ebbene, questi uomini cercano attraverso l'ingresso, spoiler sono questo, tanto che lo potete leggere, non vi dico come va a finire, cercano di creare un futuro peggiore per le donne e per le persone non binarie. Un futuro che ogni tanto si affaccia, per cui c'è un gruppo di donne e altre soggettività che si coalizza per tentare, e questa è una battuta che per me è diventata iconica, dobbiamo fermare quei cavalieri del cazzo prima che accada, per tentare di fermarli, perché le finestre che si spalancano su futuri possibili vedono ancora una volta al centro il tema della riproduzione, della famiglia tradizionale, della coppia etero e quant'altro. E questo romanzo, in cui una di queste donne dice: ma a me fa già paura questo tempo in cui la polizia spara ai bambini di colore e le donne non possono abortire. 2019. E quindi, se ancora peggiora, no, non possiamo permetterlo. Ma questo ci ferma al presente. Noi fantascientiste guardiamo al futuro, perché la fantascienza apre al futuro e noi non vogliamo che ci sia questa linea temporale in cui si è liberi. Ci sono vittime sacrificabili, uomini, donne, ragazzi, ragazze sacrificabili. E succede a Gaza, nella West Bank, succede nel sud del Libano, succede in Sudan, altra guerra dimenticata. No, noi vogliamo aprire a futuri migliori possibili. E anche se in futuro ci è venuto addosso, non rinunciamo a pensare ad altri futuri. Io sono in pensione da anni, ma guardando voi ragazzi e ragazze che avete forse un pochino più giovani dei miei figli, di mio figlio e mia figlia, io dico: ma io lotterò fino alla fine per un futuro diverso, per una linea temporale diversa. Io finché avrò vita e fortuna, se avete letto In partigiano Johnny, e questo fa la fantascienza, io sarò ritta su una collina Langarona a guardare lontano. E se non potrò più vedere lontano, a parte che adesso ci vedo benissimo, visto che ho gli occhi bionici, beh, guarderò lontano perché voi possiate vedere un futuro migliore, possiate vedere un orizzonte condiviso. E questo fa la fantascienza, la migliore fantascienza, la fantascienza femminista.
Bisogna anche buttare a terra il microfono così.
No, perché non siamo violenti, noi siamo non violente. Mi sono lavorata fino a 66 anni per cercare di dire quello che dico, senza ricorrere a un linguaggio bellicista. Al massimo fermiamo i cavalieri del cazzo, ma vabbè, questo me lo passate.
Ecco, allora io prendo subito le distanze specificando alcune cose. Prima, per esempio, ho detto, giusto, faccio un po' da corollario le cose che ha detto lei, buttiamo giù i padri, dico buttiamo giù anche le madri. In realtà non è così semplice, perché le madri non sono mai state in posizione sopraelevata, ma ugualmente prima le portiamo allo stesso dignitas dei maschi o degli uomini e poi le buttiamo giù anche loro però. Quindi, per aggiungere qualcosa su questo titolo anche che abbiamo qui, un orizzonte condiviso, Laura l'ha detto all'inizio, l'idea è che siccome la fantascienza si propone come un genere letterario, se vogliamo chiamarlo un genere, perché per noi è il genere, ma diciamo un genere letterario che mette a critica il sistema mondo, che ha anche il coraggio di soluzioni non ovvie, Frankenstein è soltanto un esempio, e non è il primo.
First there was Tuesday, then there was Taco Tuesday. Now at Wendy's, there's Takis Tuesday. Get a new Takis Fuego meal, aka Takis Fuego chicken sandwich, Fuego fries inspired by Takis, a bag of Takis Fuego chips, a small drink, and also a small Frosty classic. Yes, you can get that any day, but on Takis Tuesday, the Frosty is free. Make every Tuesday a Takis Tuesday. Gotta be Wendy's.
Limited time only. Participating U.S. Wendy's includes 1 ounce Takis Fuego chips while supplies last. Takis and Fuego trademarks are used under license.
Però diciamo è un esempio, il femmini può diciamo in questo senso condividere i fini e gli obiettivi con il femminismo inteso in senso ampio, perché sappiamo che i femminismi sono tanti, ma il femminismo inteso come quella consapevolezza appunto di queste disparità, di questi gap che ci sono, che sono politici, economici, di potere alla fine, e il tentativo di metterli in, insomma, di, come dire, diminuirlo questo gap, no? Quindi è un problema che lei citava, il femminismo intersezionale non riguarda solo uomini contro donne, bianchi contro neri, ricchi contro poveri, persone normodotate contro persone non normodotate, sono tutte cose che voi sapete anche meglio di noi, quindi insomma non vi devo dire di più. Tornavo un attimo al persona, a lui mi sembra che ha citato prima Asimov, no? Ecco, e allora la cosa di Asimov che lui ha citato nella proliferazione di etichette e di modi di chiamare la fantascienza che ci sono, non so se ve ne siete mai accorti, probabilmente invece che fantascienza, qui avevo trovato una definizione più precisa, robotica avanzata ed etiche della tecnologia. Sarebbe sotto questo titolo qui, perché un altro delle istanze che noi come fantascientiste, femministe alla N, no? La potenza è una moltiplicazione e quindi, come dire, prendiamo maggior forza dal fatto di essere tante, sta anche un'istanza che portiamo sta anche nel volere ridare dignità alla fantascienza, perché viene evitata dal mainstream. Ci sono autori famosissimi, Ishiguro, me ne viene in mente uno, no? Che ha scritto dei romanzi che sono di fantascienza, ma non vengono chiamati così. Pur di non dire fantascienza, l'ultima che mi diceva Laura era la narratologia innaturale. Oppure, che ne so, le apocalissi tecnologiche, le rivoluzioni tecnologiche, i conflitti cosmici, le coscienze digitali, le metamorfosi umane, per parlare di realtà virtuali, di cyborg, i viaggi nel tempo e le realtà parallele, distopie, utopie, sono queste parole che vanno, no? Le odissee galattiche, insomma, qualsiasi titolo, qualsiasi cosa va bene, pur di non chiamarla fantascienza, che noi invece vogliamo ribadire. Poi abbiamo la nostra idea sul perché la fantascienza sia così negletta un pochino. Secondo me sta nella parola scienza. È una mia fissazione, perché io ho una cultura scientifica e della scienza la cosa che ho amato moltissimo è la capacità rivoluzionaria. Adesso la scienza potrebbe sembrare o diventare, perché è anche un sistema oppressivo, ma la scienza nel suo, anche la tecnica, insomma, diciamo che in questo momento dipende da come viene usata la tecnica, perché nel momento in cui la tecnica ti ha fornito di occhi bionici, io non la definirei oppressiva ma liberatoria, no? Ok, allora la scienza, questa capacità rivoluzionaria che ho amato moltissimo, è stato quando all'università ho scoperto la relatività di Einstein, perché la relatività di Einstein buttava giù le categorie kantiane di spazio e di tempo, per poi buttare giù anche le categorie di materia ed energia, perché la famosa E uguale MC al quadrato, no? Dice che l'una cosa è l'altra faccia dell'altra. Rispetto al pensiero della scienza pre-Einstein, questa è stata una grandissima rivoluzione. E la bellezza della scienza era proprio questo fatto di dire: io non ho nessun padre, tutti i padri li metto in discussione e li butto anche giù. E che cosa c'entra la scienza con la fantascienza? Beh, c'entra tutto, perché, e qui sono alcuni appunti che ho preso mentre loro parlavano prima, anche Silvio, che diceva che Dante non è fantascienza. In realtà la fantascienza ci dice, ci fa interrogare su qual è il rapporto tra scienza e letteratura. E questo rapporto si definisce nella fantascienza, anche dove la scienza viene messa a critica, ok? Ma è un rapporto stretto tra scienza e letteratura, ed è un rapporto antichissimo, che si consolida con la rivoluzione industriale, con l'emergere della scienza moderna, e dove comincia a esserci questa fusione tra le scoperte scientifiche e la narrativa. Ma è una cosa che c'è da molto prima, dalle Metamorfosi di Ovidio e dall'epopea di Gilgamesh, perché queste opere, per esempio, di cui avrete sicuramente sentito parlare, includono riferimenti a fenomeni naturali ed astronomici che, anche se sono espressi con simbolismi ed allegorie, non c'era la scienza moderna, no? Però tradiscono l'interesse per il funzionamento dell'universo, che è quello che poi nelle epoche successive sarà codificato dalla scienza. Ma anche Platone e Aristotele stanno dentro questa cosa qua. Pensate al Platone nel Timeo e nel Crizia, quando racconta del mito di Atlantide. Atlantide aveva una tecnologia superiore, in grado, era una civiltà che era in grado con questa tecnologia di esercitare un dominio globale. E parla, il mito di Atlantide, di una catastrofe globale. E se questa non è fantascienza pura, che cos'è? E parliamo di Platone. Poi, Aristotele stesso, per esempio, che anche lui è un autore, no, notissimo, però nella Fisica, che è il libro ottavo, sapete, vero, che la metafisica di Aristotele, il nome metafisica, deriva dal fatto che questa cosa, che poi è diventata la metafisica, è stata chiamata così soltanto perché nella catalogazione delle sue opere questa roba strana stava dopo la fisica. Quindi la metafisica, adesso noi la identifichiamo, no, con quello che va oltre la fisica, ma nasce dal fatto che il volume in cui lui faceva questa filosofia era collocato dopo quello della fisica, cioè della scienza naturale. Nella Fisica, Aristotele, parlando di quelli che noi adesso chiameremmo universi paralleli, lui rifiuta. A differenza di Giordano Bruno, dice che per lui non esistono universi paralleli. Ma addirittura c'è questa frase nel libro 1 della Politica, invece di Aristotele, sempre, che se ogni strumento potesse compiere il proprio lavoro da solo, non ci sarebbe più bisogno degli schiavi. Gli strumenti che compiono i propri lavori da soli sono i robot. Lo sappiamo. Poi, vabbè, l'entelechia di Aristotele, un altro concetto che è riferito alla metafisica e alla biologia, ma si riferisce alla potenziale connessione con una forza più grande che sta in natura e che guida lo sviluppo e l'armonia dell'universo. Dall'entelechia alla forza di Star Wars non c'è moltissima differenza. Mutatis mutandis, si potrebbe tracciare un ponte tra l'entelechia di Aristotele e la forza di Star Wars. E arriviamo a Dante, il famoso Dante, che non è fantascientifico, certo, però la sua è un'opera radicata nella scienza astronomica e teologica medievale. Dante descrive la struttura dell'universo basandosi sulla cosmologia tolemaica. Quindi la scienza, anche se non è a tema come attrice principale, in realtà è il tessuto con cui tutta la narrativa, tantissima narrativa, per noi tutta la narrativa, è intessuta, anche se non è... Sì, fammi finire, perché dopo Dante finisco soltanto questa carrellata, perché sto facendo tutto un elenco di opere letterarie prima di Mary Shelley, prima di Frankenstein, no? Siamo nei secoli precedenti. Galileo non ve lo devo dire, il dialogo sopra i due sistemi del mondo, anche lì lui addirittura, la scienza in Galileo diventa una forma di letteratura, quindi lui la usa come forma di, cioè usa la letteratura per narrare, persuadere alla sua scienza. E poi ci sono i viaggi di Gulliver e c'è il Candido di Voltaire. Nei viaggi di Gulliver a un certo punto, a proposito dell'eccezionalismo umano, incontra dei cavalli razionali che governano una società evoluta e pacifica. Quindi lui concepisce, Gulliver, siamo nel Settecento, un'intelligenza non umana a governare una società. Quindi vedete che la fantascienza in realtà, anche se poi noi la datiamo da Frankenstein in avanti, però a voler cercare di capire, di indagare questo rapporto tra scienza e letteratura, è una cosa che c'è nella nostra cultura, c'è dall'inizio forse della storia culturale dell'umanità. E quando andiamo a vedere le cose in questa maniera qui, è sempre più misterioso capire, cioè cercare di capire perché sia un genere così trattato male, così non considerato. E cosa volevi dire, Laura?
Io volevo aggiungere una cosa su Dante, da appassionata di Dante. Concordo assolutamente con quanto ha detto Angelica, il sistema aristotelico tolemaico del suo tempo, ma attenzione, perché se cercate anche in rete, trovate che gli studi più recenti, soprattutto sul paradiso di Dante, che non si trova all'interno dei nove cerchi, ipotizzano che Dante avesse intuito, o se non intuito, immaginato, addirittura due dimensioni parallele per il paradiso.
Ma sono tre le dimensioni.
Beh, un'altra dimensione. Okay. Ecco, io a differenza di Angelica non ho una formazione scientifica, bensì umanistica, per quanto uno dei miei miti sia Galileo, scienziato umanista, però Dante ipotizza una dimensione parallela nel paradiso. Quindi che sfugge addirittura che anticipa una quarta dimensione. Beh, diciamo così.
Diciamo che insomma noi.
Poi non ti posso spiegare perché.
No, ma quello che voglio dire io è che un libro che voi dovreste leggere tutti, secondo me, si chiama La rivoluzione dimenticata. L'autore è Lucio Russo. E la cosa interessante di questo libro è che ci fa capire quanti pregiudizi abbiamo sul passato, che noi crediamo che la scienza sia nata nel 600, che certe conoscenze tecniche siano arrivate soltanto negli ultimi secoli. In realtà siamo ignorantissimi sul passato, ci sono prove archeologiche, no, che vengono documentate da questo Lucio Russo. Il suo libro è stato rieditato tra l'altro di recente. Insomma, prendo un pochino lo sguardo, la fantascienza, quello che stiamo qui dicendo, è un genere in realtà nobile, che probabilmente sussume tutti gli altri, perché andiamo a prendere appunto la letteratura mondiale, che vi stavo citando prima, la storia della nostra cultura, e troviamo un sacco di cose interessanti, ma ce ne sono altre, che adesso qui vi cito, che ho un pochino raccolto, no? Come dicevo prima, la scienza, anche se non è al centro della trama, intesse alla fine ogni opera letteraria di cui siamo a conoscenza, ogni narrazione che esplora implicazioni etiche, morali, sociali, psicologiche, filosofiche, dalle tavolette di argilla dei Sumeri fino a Madame Bovary, da Moby Dick a Didone, all'Urdic dell'uomo senza qualità, fino all'egizia Nut, la dea egiziana del cielo, da Saffo ad Anna Karenina, da Orlando di Virginia Woolf a Guglielmo di Baskerville, il protagonista di Umberto Eco e del Nome della Rosa, da Albertine di Proust a Nelly Boxall, che era, per chi non se lo ricorda, la cuoca di Virginia Woolf, con la quale lei litiga tutto il tempo. Quindi diciamo, la fantascienza per sua caratteristica sta un po' al bordo estremo di tutte le narrazioni, però proprio per questo motivo le può riflettere. È un po' come il paradosso dell'universo olografico, forse ne avete letto qualche cosa. Voi sapete cos'è un ologramma, no? Un ologramma è una cosa bidimensionale che vi dà l'illusione della tridimensionalità. Questa idea dell'universo olografico è che in realtà tutto l'universo possa essere descritto da un bordo, che quindi è bidimensionale e che però contiene tutto l'interno. Se voi pensate alla fantascienza come genere letterario un po' estremo, dove le cose vengono spinte all'estremo limite, dove ci sono i what if, no? Ci sono gli straniamenti cognitivi, che magari uno pensa che non appartengano alla letteratura mainstream normale, anche se anche questo non è del tutto vero, però la fantascienza è un po' una letteratura di margine. In questo senso la coniugazione col femminismo, il posizionamento politico femminista è un posizionamento, come tutti i posizionamenti antagonisti, che si pone un po' al bordo estremo. Io critico il sistema mettendomi fuori e guardandolo. La stessa cosa è nelle corde della fantascienza. È per questo che noi abbiamo fatto questa unione ed è per questo anche che questa è un'idea che Laura ha sposato, che è venuta a me, che la fantascienza è un ultragenere. Il prefisso ultra è proprio quello che raccoglie, pensate alla dimensione a dove io vado oltre, no? Per quel discorso che vi facevo prima. Però il discorso mio è, che facevo prima con Laura, non vuol dire che un posizionamento estremo di critica sia per forza un posizionamento che ha poi un valore letterario. Non necessariamente un romanzo a tesi o un racconto a tesi dove io me la prendo con determinate ingiustizie, solo perché me la prendo con quell'ingiustizia ha poi un valore letterario. I casi come Frankenstein non sono tantissimi, cioè di romanzi che sono, diciamo, hanno un valore letterario universale, globale, storico e che però hanno anche delle forti tematiche di critica sociale. Quindi a volte si tende un pochino a confondere questa cosa qui, no? E magari solo perché è fantascienza è bello, no, dipende da come è scritta. Per me è una distinzione che va sempre fatta. C'è la, per esempio, il libro di Burdekin, e poi chiudo qui, è interessante perché tutti voi forse conoscete La svastica sul sole di Philip K. Dick, da cui è stata tratta anche una serie televisiva molto bella, L'uomo nell'alto castello. Ma Burdekin scrive 20 anni prima, nel 1937, quindi K. Dick non si è inventato niente quando ha pensato di far vincere a Hitler la Seconda Guerra Mondiale, di dividere il mondo in due blocchi, con l'America, diciamo, divisa tra l'influenza tra Giappone e Germania, perché Kate Burdekin l'ha concepita questa cosa nel 1937, se pensate. Però il suo romanzo, dal mio punto di vista, come lettrice, non è bello come La svastica sul sole. Ha degli spunti molto interessanti, delle intuizioni geniali e sorprendenti. Soprattutto è angosciante, lo dicevo con Laura, quando io l'ho scoperto non riuscivo a credere che una donna dicesse queste cose terribili delle altre donne. Perché come sono descritte le donne nel mondo di Burdekin dalla Kate, è terrificante, ti angoscia. Nemmeno il peggior misogino arriva a fare cose di questo genere a momenti. O forse mi colpisce di più perché è scritto da una donna nei confronti delle sue simili. Quindi questo romanzo ha una potenza particolare, una valenza politica e storica, però come opera letteraria per me è più bella La svastica sul sole. Però capite l'importanza, io quando l'ho scoperto, non è moltissimo tempo fa, alla fine come voi pensavo, sì, K. Dick con La svastica sul sole, Hitler che vince la Seconda Guerra Mondiale. Quindi teniamo distinti i due piani, la potenzialità della fantascienza è altissima, amplissima, ci sono scrittori e scrittrici di grande livello, soprattutto le donne stanno emergendo adesso, ma perché stanno emergendo dappertutto, come diceva Silvio, anche perché le donne, dicono le statistiche, le cito un po' in maniera generale, leggono di più degli uomini, comprano di più i libri. Quindi ci sta che se tu compri di più, leggi molto, magari hai voglia anche di scrivere. E le donne, soprattutto, questa è un'altra cosa, questa è confortata dalle statistiche, leggono i libri di altre donne. Mentre i maschi, quando vanno a comprare un libro, è più difficile che leggano un libro scritto da donne. Questo succede a tutti i livelli. Le donne invece comprano i libri degli uomini, ma anche i libri delle donne. E comunque dicevo, la potenzialità c'è, è enorme. Il genere letterario è l'ultragenere per definizione, perché se volessimo andare a fare un'analisi, forse in tutti i capolavori della letteratura potremmo rintracciare degli elementi che sono cosiddetti fantascientifici. Però questo non significa che tutta la fantascienza sia letteratura o sia alta letteratura. Questo per me è un discrimine che va tenuto. Così come la fantascienza scritta dalle donne non necessariamente è tutta fantascienza femminista. Okay? Cioè dalla fantascienza magari femminile, non necessariamente femminista. Perché il punto di vista, chiamiamolo del patriarcato, anche se sembra una cosa un po' anni 70, no? Dal punto di vista, il pensiero dominante è introiettato. Ci sono molte persone gay che scrivono cose omofobe perché hanno introiettato un punto di vista che non è il loro e non è detto che ne siano nemmeno consapevoli. Okay? Comunque, insomma, l'orizzonte è condiviso, condivisibile, ci sono ampie zone di overlap, di sovrapposizione tra fantascienza e femminismo. Poi sta alla bravura di chi scrive e metterle in scena, alla bravura di chi legge per identificarle. E con questo io mi fermo. e fateci delle domande, per favore. Sono le 8:30, 8:34.
Domande, curiosità.
Ah, una cosa vi posso dire, perché non mi conoscete, vabbè, con quel nome lì, Angelica De Palo, trovate online una rassegna che si chiama Le Guardiane della Galassia, dove io ho preso alcune autrici e alcuni romanzi e, diciamo, li ho fatti un po' fettine, ecco, mettiamola così. Però, anche perché sono un po' datati, però ci sono anche delle cose belle. E quindi, un po' rileggendo questi romanzi, ho cominciato a farmi un po' le idee che adesso vi ho esposto, capito? Cominciando un po' a riflettere e dire sì, bello, ma sì, dice delle cose interessanti, ma non è bello, sì, però questa roba ormai è antica e cose di questo genere, insomma. Però ci sono anche delle autrici viventi, e non solo, non sono tutte morte le mie guardiane della galassia, insomma.
Allora io mi rifaccio proprio a quello che stavi dicendo, appunto delle autrici viventi, perché abbiamo parlato di storia, giustamente, della fantascienza, abbiamo parlato che in questo momento sono più le scrittrici, che vincono anche dei premi, ma mi chiedevo appunto qual è il panorama contemporaneo, magari entrando magari nello specifico anche di consigli di lettura che possano... Dicevamo, no? Adesso è difficile anche definirsi femminista, transfemminista... che magari, non so, se avete dei consigli anche, soprattutto per le giovani donne presenti.
Allora, possiamo, sì, ci sono alcuni nomi su cui io e Laura siamo abbastanza d'accordo. Sono,
a parte Nicoletta Vallorani, che amiamo
tutti
Nicoletta
con il
nostro
Vallorani, ci sono altre due vincitrici del premio Urania, una è Elena Di Fazio, l'altra è Francesca Cavallero.
Che sarà qui venerdì.
Esatto, poi nell'ambito del Solar Punk c'è anche Romina Bragion, c'è Giulia Abate. Esatto. Poi c'è un'altra autrice che adesso è uscito un romanzo per Delos Digital, ma che ha fatto anche diversi racconti interessanti, che è Elisa Franco. E poi c'è un'autrice che non è simpatica, siamo d'accordo tutti, io e lei lo sappiamo, che è sarda e che io amo molto, ma che lei è tradotta all'estero, questo per dirvi che a volte noi non riconosciamo i nostri autori, ed è Clelia Farris. Se voi googolate questo nome trovate, è sarda, appunto, lo capite anche dal nome, è un personaggio un po' ostico, ma secondo me, questo è il mio parere personale, lei è una vera scrittrice con tutte anche le spigolosità del carattere. Ecco, Clelia Farris, a proposito di femminismo, non è una che fa il manifesto e che dice adesso ti parlo della violenza contro le donne, ma, quindi non fa questa cosa qui, lei inventa delle storie, crea mondi, ma tra le righe dei suoi romanzi, nemmeno troppo nascoste, ci sono delle stoccate che secondo me sono più efficaci a volte di tanti manifesti. Ne citerò uno su tutti, perché la storia di Medea la conoscete probabilmente tutti, la terribile Medea che ha ucciso i propri figli. In Farris, Medea ha seguito Giasone, no? Per andare alla ricerca del vello d'oro, ed è andata a finire, come tutti sappiamo, praticamente lui, dopo aver fatto dei figli con lei, due figli con lei, vuole sposare la figlia del re di dove è andato a finire, e di lei, insomma, dimenticarsi. Lei si arrabbia e fa fuori i figli. Questa è molto in sintesi, molto in maniera terribile, sintetizzato il tutto in Clelia Farris, siccome parliamo di viaggi nel tempo, parliamo di possibilità, tutto quello che la fantascienza ci mette a disposizione. Ci sono Medea e Giasone da giovani che si incontrano, lui le chiede a lei, vuoi venire con me a prendere il vello d'oro? Lei risponde no. Quindi la storia cambia e non succederà mai nulla di tutto quello che poi è successo nel mito. Ma con questa semplice sillaba no, lei annulla tutta la storia di Medea, dei figli, ma soprattutto tutto il dramma di questa donna, la questione dell'uccisione dei figli, eccetera. Ed è un piccolo dettaglio che però rivela, insieme ad altri dettagli nei suoi romanzi, un po' il suo pensiero sul rapporto uomini-donne. E quindi ce ne sono di autrici, ce ne sono. Poi Cavallero viene qui, quindi la conoscete, noi ve la consigliamo, insomma. Vero, Laura? Francesca Cavallero. Poi non so se hai degli altri nomi tu di donne da...
Ma tu hai parlato delle italiane, io sì. Potrei citare qualche autrice non italiana.
Però tradotta
naturalmente. Allora, le cose migliori, per quanto mi riguarda, che io ho letto negli ultimi tempi di fantascienza, non sono anglofone, non sono angloamericane.
Anche i francesi vanno bene. Anche i francesi vanno bene.
Ecco, non sono occidentali, diciamo così. Allora, io mi sono occupata recentemente e Silvio Sosio ha avuto la bontà di ospitarmi anche su queste mie riflessioni di carattere linguistico, di un'autrice giapponese che però vive da molti anni in Germania, Yoko Tawada, o Tawada Yoko, se vogliamo dirlo alla giapponese con prima in cognome e poi in nome, che è un'autrice dal punto di vista linguistico molto interessante, perché riesce a coniugare, questo l'ho letto in traduzione ovviamente, ideogrammi giapponesi con la grammatica delle lingue germaniche, e che ha scritto un romanzo veramente strepitoso che è stato definito Narratologia innaturale, Gli ultimi bambini di Tokyo, edito per Atmosfera. È un romanzo modernissimo, Tawada non è giovanissima ma è più giovane di me, un romanzo attualissimo perché rappresenta una rielaborazione del lutto seguito al disastro nucleare di Fukushima, ambientato in un futuro post-atomico, se non è fantascienza questa, non so cosa sia, ma, come dire, molto, molto narrativo, poco sensazionale, non fantascienza muscolare, non massimalista, in cui ampio spazio hanno le relazioni. L'ho trovato benissimo. E poi un'altra grande autrice del Botswana, Trotmot Tsamase, autrice di racconti e di un romanzo benissimo, io trovo, Silenziosa sfiorisce la penne, in cui c'è sempre molto forte il tema della lingua, l'identità linguistica, per cui il personaggio, la protagonista, il personaggio principale è dimidiata tra la lingua dei conquistatori, dei colonizzatori, la lingua madre, e letteralmente rischia di perdere la lingua e la sua penne di perdere il colore, quindi sfiorire, sbiancarsi, in un mix tra tradizioni africane, animismo, science fiction, apocalisse, prossima avventura, trovata interessantissima. Tra le statunitensi, non declino al femminile, Anna Newitz, che ho citato, cioè non è traduttissima in italiano, cioè questo è il futuro di un altro tempo e il romanzo precedente Autonomous, molto interessante, anche divertente. Ecco, Newitz ha una grande capacità di coniugare temi importanti a una leggerezza di tratto, è molto ironica, ci sono pagine davvero gustosissime, comiche, assolutamente. E anche su Autonomous c'è il tema dell'umano, non umano, rapporti queer, molto interessante, anche se meno riuscito. E tra le grandi...
C'è l'autrice della quinta stagione, su cui anche Vallorani tiene corsi.
No, Nora Jemisin, su cui però è bravissima.
Ha vinto
tutto. Però io parafraso un compianto Giuseppe Lippi, l'amore è una severa maestra, che a sua volta è una parafrasi, un divertissement su una luna, è una severa maestra. Nel senso che Jemisin è bravissima, ma quando affronti le trilogie di 800 pagine l'una, E capisci che sono già scritte per fare le serie televisive? Eh sì, qualcosa in me.
Scusate, io avrei una domanda. Qui siamo allo IULM, c'è una questione proprio di lingua, perché a noi interessa molto la lingua e lei è una filologa. Mi ha colpito questa cosa che potessi spiegare a loro, che è interessante a proposito di quello che dicevi prima. L'autrice giapponese, la sì. sua opera è stata definita narratologia.
Innaturale.
Narratologia, non narrativa. Innaturale. Io vorrei capire che senso ha, secondo te, che sei una filologa, perché la narratologia vuol dire parlare della narrativa.
Lo so.
Che significa narratologia? Sembra che facciamo della teoria sulla narrativa.
Allora, secondo me, sono un po' tranchant, significa che l'editore o l'autore della prefazione voleva stupirci con effetti speciali senza usare la parola fantascienza. Quindi invece di parlare di narrativa, che sarebbe stato più corretto...
È più prosaico però.
È più prosaico.
E diventa narratologia.
Ha usato narratologia innaturale perché, mio Dio, ha ancora senso, mia dea, ha ancora senso parlare di romanzo naturalistico, non lo so. Detto questo, io... con grande gioia, in una vacanza di 10 giorni senza PC, mi sono letta Vassili Grossman, perché adoro la fantascienza, ma adoro anche Vassili Grossman. Non so, grande autore russo di metà Novecento, non so se c'è qualcosa di fantascientifico.
Devo non lo so, cercarlo. Però c'è sicuramente in Dostoevskij qualcosa di fantascientifico.
Ecco. Sì, Dostoevskij forse
perché
sì.
Né... in Delitto e Castigo c'è il fantasma di Marfa Petrovna, che assolutamente sembra tratto dalle serie TV britanniche della BBC, dove i morti parlano e sono incarnati.
Comunque sono elucubrazioni linguistiche, potrei definire aria fritta, scusate.
Riflettete su questa narratologia innaturale, perché
Atwood si definisce,
siamo proprio al top della follia pura, secondo me, per non dire fantascienza.
Come si definiva? Letteratura speculativa.
Speculative fiction, almeno c'ha l'acronimo science fiction, almeno ha salvato la S con la F.
Quello è un termine con una storia narrativa speculativa, perché
anche dignitoso, anche dignitoso. Sì. La narratologia è naturale, sinceramente.
Voleva estendere la fantascienza, diciamo, al di là della scienza,
certo.
No? Che all'epoca era considerata caratteristica della fantascienza, per cui la fantascienza sociologica, la fantascienza degli anni 60 con Ellison, eccetera, che andava oltre questi parametri. Secondo Ellison aveva bisogno di
al di là della scienza
più,
non c'è nulla. Ma ti lascerò
no,
nella tua bene. Idea.
No, non è la mia idea, l'idea di Allan Ellison.
Scherzavo.
Okay. Diciamo, no, però è un sì, termine
chiaro.
Che ha una
era un'estensione, certo. Ma infatti speculative fiction
importante.
È dignitoso, cioè, non è, capito?
Beh,
cioè,
sì.
È ancora, c'ha un senso ancora.
Io ho cercato di seguire Angelica parlando di persone più giovani, però noi abbiamo in Italia la nostra Ray Bradbury, che è Daniela Piegari, che è una grandissima scrittrice. Che non fa.
Che è ancora viva,
esatto.
Quindi.
È ancora viva, grazie.
Sabato sta arrivando.
Ecco, anche se più che ottantenne. Piegai, l'ho pensata quando Silvio raccontava che le donne alle convention si contavano sulle dita di una mano. Piegai andava come autrice.
Da sola.
E le dicevano: scusa, ma tu sei la moglie di. La madre di, la figlia di, Renaud. E Piegai è stata una femminista della seconda ondata per ragioni anagrafiche, perché ha 80 anni, 81 anni, ma Piegai scrive in un modo divino, perché proprio questa capacità evocativa...
Un altro nome italiano che potete aggiungere alla lista...
Sì, un pochino più grande rispetto a quelle che ha citato Angelica, perché Francesca Cavarnero ha poco più di 40 anni, e però Piegai è stata, per esempio, cito Nicoletta Varnorani, in qualche modo una sorella maggiore di Nicoletta, perché Nicoletta, per sua stessa dichiarazione, dice di aver iniziato a scrivere fantascienza dopo aver letto Piegare, perché ha detto, ah, ma allora si può fare fantascienza senza i robot, i mostri,
le astronavi,
anche se in Piegare qualche astronave c'è e qualche pianeta alieno c'è, però una fantascienza che potremmo definire più sociologica. E infatti, quando gli ho chiesto a Piegare in un'intervista, ma i tuoi moderni fantascientifici, mi ha detto Ariosto.
Appunto.
Ecco, allora, per darti ragione.
L'ho saltato prima l'ipogrifo, ma insomma, vabbè.
No, ma proprio
non si può parlare di tutto. Diciamo.
Per darti ragione, lei ha detto, ma io ho fatto il liceo classico, poi mi piaceva questa immaginazione fervida, lei partorisce storie come... Il Dio di Giordano Bruno partorisce mondi, tanto per rimanere.
Il romanzo cavalleresco, quindi, è un'altra di quelle etichette fake che in realtà nascondono la fantascienza, visto che per l'Ariosto c'è proprio il nome.
Comunque, poi la capacità di Piegare, pur affrontando i temi degli ultimi, degli emarginati, dei deboli, dei sovversivi, di spaziare veramente tra mondi infiniti, innumerabili. Io la amo, ma tant'è. Poi non si può non amare.
Beh, in parte avete anticipato una cosa, era giusto una puntualizzazione sulla Jameson, appunto, che mi interessava quando Silvio diceva tutta quella messe di Hugo. Cavolo, Nora Jameson ne ha 23 di fila con una trilogia. E quindi questo ha fatto impressione. Però si collega a un altro tema fantascientifico rivoluzionario di questi anni, secondo me, la Jameson. E con inciso, prima di arrivarci, ti ringrazio per aver citato Dante, perché Dante è la matematica, per esempio, Dante è la scienza, c'è tanta di quella scienza nella Divina Commedia, di matematica, da matematico ti ringrazio, perché si ignora questa cosa, ci sono persino studi.
Il problema è che sono gli studiosi in Italia che ignorano la matematica, esatto, e non capiscono, non colgono i riferimenti quando ci sono.
No. Questo inciso, torno alla rivoluzione, cioè la cosa che che colpisce, Nora Jameson è afroamericana, e l'afrofuturismo e la riscoperta della fantascienza che viene dall'Africa, ma anche della fantascienza non anglofona, è qualcosa che ha fatto entrare temi nuovi, e soprattutto il tema delle disuguaglianze. Cioè, c'è un tema che io ho notato che è tornato in tutte le lotte, quando si parla di Stonewall, si parla delle lotte degli anni 60, che a un certo punto lavoratori, femministe, gay, tutti gli oppressi si dividono perché non riconoscono un tema, che la lotta delle disuguaglianze è comune, non è che con questi distinguo non si va da nessuna parte. Ecco, io ho come l'impressione che in questo momento, non so se condividete questo parere, le fantascienze cerchino invece di non essere così aggreganti, cioè distinguendo le lotte. È più importante la lotta dello schwa e la lotta del dei sulla lotta della, appunto, dell'oppressione economica delle multinazionali o di altro, non so, è una mia impressione che ci siano questi
ma credo che la condividiamo anche Laura, hai perfettamente ragione, ma sta proprio in questa frantumazione delle etichette, che è come la frantumazione del femminismo e negli ismi. C'è questa idea dell'intersezionalità adesso che vorrebbe un po' recuperare, appunto, il punto in comune alle lotte, a tutte le disuguaglianze. Però anche questo femminismo intersezionale si posiziona come un'etichetta contro il femminismo materialista francese, contro il femminismo storico. Un po' hai ragione questa cosa qui. C'è il femminismo, c'è proprio questa frantumazione. Però noi... però intendiamo la fantascienza in realtà come un genere che queste cose le può comprendere tutte. La Jameson, lo volevo dire prima io, con questa storia dell'afrofuturismo, lei per esempio, quello tipico dell'afrofuturismo è gli elementi animistici della loro cultura che sono entrati, diciamo, come dire, pesantemente nell'opera di Jameson, però, e non solo, anche di Nnedi Okorafor. un'altra scrittrice afroamericana. Però diciamo che Gemmis, in tutti questi Ugo che ha preso, che è proprio un problema dei lettori, lei il tema fondamentale lì è quello razziale, questa parola che non si può dire, no? Razza, colore. E in America è un tema caldissimo e per forza lei ha, come dire, toccato tantissimo. Comunque i suoi romanzi sono molto potenti. Io li ho letti, sono molto potenti. A me non spaventano le 800 pagine, quindi non ho sto problema, insomma. Diciamo, nel senso che la qualità di una cosa non è data dalla quantità delle pagine, secondo me, né in un senso né nell'altro. Però ha creato qualcosa di molto potente, perché ci ha legato poi anche le catastrofi climatiche globali. E nella trilogia della Terra Spezzata lei ha chiaramente ribaltato il paradigma bianco-nero, sono il nero è...
Sì, certo. È una cosa. Non sono spaventata dall'amore, però è una severa maestra, devi saperla gestire. Per quanto riguarda Gemesin, io forse ho anche preferito l'unico, perché poi non sono una lettrice forte in inglese, ho preferito... molto bella la trilogia della Terra Spezzata, ma in primo che è uscito, e che sarà una trilogia, una quadrilogia, La città che siamo diventati, è ancora, secondo me, più interessante. Io però, più che... vedo anche una cultura molto urbana in Gemesin. Poi Nnedi Okorafor non apprezzo e quindi non ne parlo. Trovo
però l'astronave a Lagos non è la solita astronave a Manhattan. E poi
vabbè,
gli alieni sono...
Ma anche a Lucca, voglio dire, a Lucca Mai...
A Lucca Mai a Lagos sì, però in Nigeria.
Sì, ma abbiamo... Anche Annalino Napoli aveva fatto atterrare i marziani, ma non vi spoilerò, a Milano. E siamo nei primi anni 60, con un racconto di una bellezza strepitosa. Ti dico solo questa battuta.
Dopo ti dico una cosa, io so cambiare il passato a proposito degli anni 60.
Siete donne.
Ma chissà cosa vuol dire donna.
Alla fine lo capisci, ma non ve lo spoiler.
Comunque voi avete sentito nominare Stephen King, no? Sapete chi è? Giusto. Conoscete un suo romanzo che si chiama 22-11-63? Lo conoscete quello lì, adesso non spoilerò molto, però il tentativo è quello di impedire l'omicidio di Kennedy, perché magari per evitare la guerra in Vietnam, eccetera, però anche lì tu Kennedy lo salvi, ma poi va ancora peggio. Quindi attenzione, perché il passato è inflessibile, non vuole farsi modificare, quindi insomma, facciamo molta attenzione a questa cosa. Quando scriviamo fantascienza.
Direi che è scaduto il tempo. Io ringrazio le nostre due esimie conferenziere, che devo dire affascinate. Come fate veramente venire voglia di leggere queste cose.
Ecco, grazie.
Vero?
Leggete.
E ringrazio tutto questo bel pubblico che ci ha seguito, che devo dire anche è cresciuto nel tempo. Bene. Grazie e buona serata a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com. Sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.